Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Buonasera a tutti da Pillole di Poliziottesco, da Michele Lupetti
e da Stefano Steve Bertini.
Terza puntata di Pillole di Poliziottesco, le nostre interviste, i nostri approfondimenti sulla storia del poliziottesco italiano, genere cinematografico che, per chi non lo sapesse, adesso vi riassumerà in poche parole il nostro laureato ad honorem in cinema di genere italiano anni 70, Steve Bertini. Prego, Steve.
Il genere poliziottesco è quel genere che è andato in onda, in voga, in grandissima voga negli anni 70. Un genere fantastico che noi stiamo riportando alla luce.
Ok, è la versione italiana dei polizieschi americani, ovviamente italiana nel vero senso della parola, perché ha una sua, un suo modus
operandi,
che non vuol dire niente, però insomma ha tutte le sue caratteristiche molto italiane, molto particolari, rappresenta probabilmente un unicum a livello mondiale. Noi ovviamente lo adoriamo e noi ve lo vogliamo raccontare, ok? Chi ha seguito le prime due puntate si sarà gustato l'intervista, la lunga intervista a Franco Gasparri, fratello di Franco Gasparri, ok? Non torniamo sul perché
i due fratelli con lo stesso nome,
però è perché l'abbiamo detto e ridetto più volte. Però vi ringraziamo innanzitutto perché in tanti ci avete fatto i complimenti, ci avete, non lo so, insomma, espresso la vostra stima, apprezzamento
il
e solidarietà.
Vostro piacere.
In particolare
solidarietà, insomma, dai, no.
Sì, soprattutto solidarietà, ecco, perché comunque un'ora al telefono con Franco Gasparri è, cioè, si ride troppo, capito? Può risultare anche fisicamente pericoloso. Steve, te vuoi ringraziare qualcuno in particolare?
Ma no, io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci hanno fatto i complimenti, che sono stati tantissimissimi. Poi le ammiratrici, non sapete quante ammiratrici
appunto,
abbiamo
no,
avuto.
Io ti volevo fare l'assist perché così potevi ringraziare qualche ammiratrice, ma comunque, per non sbagliare, non fai nomi.
Esatto, meglio non fare nomi.
Sono talmente tante che poi, capito,
si perde il conto.
Vabbè, ok. La terza puntata invece cambiamo soggetto e stavolta entriamo assolutamente nel gotha veramente del nostro cinema di genere italiano. Abbiamo avuto la fortuna veramente di intervistare uno dei più grandi registi in assoluto, ovvero
il grandissimo Enzo G. Castellari.
Ok,
una leggenda.
Enzo G. Castellari. Senti questo cognome e dici, ma sta G che è?
È molto semplice . E non la faremo lunga come con Franco Gasparri, no, fratello di Franco Gasparri.
È importante a livello didascaliche queste cose vanno dette.
La G sta semplicemente per Girolami, che è il suo vero cognome.
Ok, quindi lui si chiama Enzo Girolami.
Esatto.
E Castellari così gli è venuto.
È venuto così.
Vabbè. No, in realtà era figlio di Marino Girolami, che era anche lui regista, e quindi probabilmente non ha voluto chiamarsi come suo padre, forse per quello.
Può darsi.
Comunque, innanzitutto noi siamo rimasti estasiati e emozionatissimi nel avere a che fare con questa figura fondamentale nel nostro cinema di genere, perché veramente ha fatto una quantità di film e soprattutto una quantità di capolavori incredibile.
Che poi non solo poliziotteschi, ma anche di tantissimi altri generi.
Tantissimi generi, tant'è che praticamente ha fatto tutti i generi di cinema possibili e immaginabili e tutti bene.
Che non è facile, ricordiamolo.
È la conferma, insomma, che questi registi, tanto bistrattati all'epoca, invece poi avevano delle qualità veramente eccezionali. E noi siamo qui per tentare di dare un contributo alla rivalutazione e alla riscoperta. Per i neofiti, Steve, prima di andare a sentire l'intervista, qualche film di Enzo G. Castellari che ti senti di consigliare?
Sicuramente Il Grande Racket.
Il Grande Racket.
Il Grande Racket, ma poi anche La Polizia in Crimine, La Legge Assolve.
Che di fatto è il primo poliziottesco,
esatto,
può essere considerato,
sì. Forse con il primo no, perché il primo in assoluto credo che sia stato uno con
La Polizia Ringrazia,
esattamente, con Enrico Maria Salerno.
Sì, però per la prima volta, insomma, in La Polizia in Crimine, La Legge Assolve c'è il commissario
di ferro, diciamo.
Mezzo matto anche un po', Franco Nero, straordinario, veramente. Sì. Poi non lo so, qualche altro, perché lui ha fatto di tutto, ha fatto i western.
Esatto, anche un western che vi consiglio di guardare, Keoma, che lui considera il suo capolavoro, il suo film è riuscito meglio.
In effetti è un film straordinario. A me piace tanto anche L'ultimo squalo, che era una sorta di instant movie fatto quando uscì Lo squalo.
Esatto.
Che secondo me è meglio L'ultimo squalo che Lo squalo, però vabbè, forse sto esagerando, ma insomma, vedetelo perché è veramente bello. Poi il resto ve lo diremo dopo, ma intanto andiamo a sentire questo straordinario personaggio. E che dire, ogni tanto vi proponiamo durante questa prima parte dell'intervista a Enzo G. Castellari delle interruzioni musicali, e sono interruzioni musicali anche a tema, perché sono legati comunque ai film di cui parliamo nel corso dell'intervista. Hai detto tutto?
Ma io direi di sì.
Per ora, insomma.
Per ora abbiamo detto tutto. Quindi che si fa? Si lancia la prima parte dell'intervista a Enzo G. Castellari?
Buon ascolto e noi ci sentiamo alla fine, di questa prima parte. Ciao.
Ciao.
Buonasera, buonasera maestro.
Buonasera.
Buonasera.
Allora ci presentiamo, io sono Michele Lupetti e
io Stefano Bertini, ci siamo sentiti sabato scorso.
Michele e Stefano.
Michele e Stefano, esattamente.
Allora senta, la nostra trasmissione siamo a Pillole di Poliziottesco, come anche la nostra pagina Facebook, quindi principalmente ovviamente noi parliamo di cinema poliziottesco.
Mi disturba molto questa poliziottesco. Poliziesco è più
semplice. È vero,
ha ragione.
L'ha inventato, si sa il nome di chi ha inventato questa stronzata?
Bella domanda.
In effetti è vero.
Probabilmente forse sarà stato, probabilmente qualche l'avrà usato qualche critico negli anni 70.
Ma sì, per bistrattare come al solito. Spaghetti western mi piaceva, quello non è piacevole e divertente, che è quasi vero. Ma poliziottesco è proprio...
Sì, sembra quasi che denigri,
Sì, evidentemente era quello. Quindi va bene, da oggi lo chiameremo poliziesco, allora, se le va
prego,
bene.
Prego, per favore. Bene, bene.
Senta, allora, l'interesse nostro non è tanto quello di andare sulle tematiche artistiche, ma più che altro sugli episodi, insomma fare più una ricostruzione storica, ecco. Quindi noi ci avvaliamo anche di queste interviste con voi protagonisti, che tra l'altro insomma la ringraziamo prima di tutto, perché è un onore, veramente siamo anche un po' emozionati.
Grazie, no, anche per me. Senti, e comunque l'inizio è stato proprio quello di Steno, ovviamente, con la Polizia Ringrazia.
Esatto.
Il mio produttore Edmondo Amati, straordinaria persona del cinema, capì subito qual era il filone da prendere, e invece di farlo fantapolitico come era quello di Steno, volle fare un poliziesco vero, un thriller italiano sulla polizia, sui fatti nostrani e tutto. E quindi si pensò, il primo caso ovviamente era la morte di Calabresi, quindi è stato un po' lo spunto che ci ha permesso di scrivere la storia. E quindi quando abbiamo preso in mano Tito Carpi, lo sceneggiatore, abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo scritto un poliziesco vero, insomma, pensando, ispirandoci un po' a French Connection, perché i personaggi erano veri, insomma, quelli che mangiavano la pizza per strada, c'erano freddo, quello gli piaceva i stivali rossi, i bambini con i stivali rossi, cioè non erano eroi, erano personaggi che lavoravano al freddo, costringendosi a sacrifici vari. Poi ovviamente chiesi al produttore di guarda, io vorrei cominciare con una corsa di automobili, perché normalmente in tutti i film è il finalissimo che arriva alla corsa contro il cattivo e c'è questa grande corsa automobilistica con questi inseguimenti. Dico, io vorrei iniziare proprio come il film con una corsa. Cioè, vabbè, però la vorrei fare tipo Bullet. Ah beh, benissimo, benissimo. Quindi è stato un ispirarsi a tutti i film che mi piacevano e che mi sarebbe piaciuto imitare. Ed è nata poi la sceneggiatura, che doveva essere un po' un segreto sul fatto, infatti non ne voleva mai parlare Amati, che si trattava dell'ispirazione di Calabresi, tant'è vero perché il nostro protagonista James Whitmore era un commissario vicino alla pensione che avevo, mm-hmm, questo segreto, che insomma, vabbè, com'è la storia. Ed è stato un nascondere un po' il fatto di Calabresi, anche perché poi effettivamente non c'entrava niente. Sì, uccidono il commissario perché c'aveva tante prove, però perché c'aveva un dossier sui capi che comandavano Genova in quel momento.
Ecco, perché fu scelta Genova? Questa è una domanda.
Genova, io sono andato, prima volevo una città di porto perché aiutava nelle mie inquadrature, aiutava nella mia ambientazione. Io sempre stato innamorato di San Francisco, quindi volevo una San Francisco italiana. Mi portarono a Trieste, che trovai bellissima scenograficamente, ma alquanto triste allora, non mi regalava emozioni nel girare a Trieste. E poi di un'altra città di porto, da lì a Trieste, poi prendemmo l'aereo e andammo a Genova, e fui incantato immediatamente, cioè, mi piacque profondamente.
E da lì, tra l'altro, si è creato un rapporto che poi lei ha portato avanti anche in altri film, quindi un amore a prima vista.
Ero talmente coadiuvato poi dai genovesi. Che era l'esempio del tirchio italiano, invece mi sono trovato così bene con una collaborazione di tutti, straordinario. E poi il porto, la superstrada, che ho avuto la fortuna che l'avevano appena costruita, sì, quella che attraversa il porto e attraversa la città, e che mi permise di usarla senza che ci fosse il traffico, perché me l'hanno regalata proprio, e quindi ci ho fatto tutto quello che volevo senza i problemi del traffico, perché ancora non era aperta come si può fare. Poi il ponte citato, cioè, sì, quello purtroppo maledetto che ha ucciso tante persone, quei disastri.
Il ponte Morandi, che è un simbolo, insomma, era un simbolo della città comunque.
Sì, che no, che lo avrò fatto su e giù andando a nord, non so quante volte, però non ho mai neanche un fotogramma ho girato del ponte, pensa che strano.
Sì, infatti compare in altri film girati a Genova, non suoi, per esempio.
Sì,
Marchi...
No, sul mio no. Sul mio era usato per andare nei vari sopralluoghi, nei vari paesi dove andavamo a girare.
Lei invece ha scelto proprio anche l'autostrada, che c'è il bellissimo inseguimento nella fase centrale,
sì,
del film.
Sì, però che era poi la strada della costa.
Sì, fino a Recco, Santa Margherita Ligure.
Sì, ma con quel mostro di Rémy Julien, quel maestro straordinario, che le abbiamo girate tutte senza fermare il traffico.
Ecco, com'è nata questa collaborazione con Rémy Julien, che poi dopo ha legato il suo nome?
Perché io ci avevo già girato Ettore Lo Fusto.
Ah, ho capito.
L'inseguimento di quando Agamennone e Menelao inseguono Elena Rapisa da Paride con Maserati, e loro inseguono una 127. È stato talmente divertente e piacevole trovare un realizzatore così intelligente e preparato come Rémy Julien, che come ci fu il film dove volevo realmente che l'inizio fosse eclatante, ho chiesto a lui, che è venuto con entusiasmo, e soprattutto il produttore che si è fidato.
We'll be right back. Allora, questa cosa lei l'ha già spiegata in varie interviste, ma la chiediamo ancora. Come siamo arrivati poi ad avere Franco Nero come protagonista?
Sì, Franco Nero era al momento nel film, sia era chiaro per noi che il protagonista doveva essere un protagonista importante, perché il primo poliziesco italiano fatto con il mio intendimento di farlo all'americana, fra virgolette, ma è vero perché ispirava tutti ai film che avevo sempre amato, e quindi il produttore dice: qui ci vuole un attore internazionale. Ci fu allora una mia proposta quasi oscena, che però aveva una sua ragione, perché Mark Spitz era alle Olimpiadi il nuotatore che aveva vinto 5, 6, 7, 12, 27 medaglie, cioè era il più famoso del momento, c'erano foto di Mark Spitz ovunque, poi Bruno con i baffetti, sembrava siciliano. Sarebbe l'ideale, sarebbe lui, però poi dopo Amari dice: certo, se fosse Franco Nero, e chiedemmo alla gente, alla sua gente, la Petri, la moglie di Elio Petri, di incontrarlo. Lei però dice: chi, Castellari? No, che film ha fatto? No, non mi ha impedito di incontrarlo, non giudicando la mia personalità come regista adatte al momento della carriera di Franco, che era il più famoso attore giovane del mondo praticamente.
Sì, in quel momento sicuramente.
E allora bisognerebbe incontrarlo, non lo vuol leggere, non ne frega niente, non ti metti in contatto. Però la fortuna era che la sua parrucchiera era la parrucchiera nostra di famiglia, nel senso che papà la creò quando stavamo a Milano, era una ragazzina Aiuto Ducco, e quindi da Milano la portò a Roma, e in tutti i film di mio padre c'era sempre lei, che cominciò ad essere parrucchiera importante, e quindi cominciò ad essere la personalissima parrucchiera di Franco Nero, e è stato il momento che l'ho chiamata e gli ho chiesto: senti, mi fai incontrare Franco? Dice: ah sì, senz'altro. Dice: domani siamo alla Helios a girare con Anthony Quinn a Los Amigos, un western, e se viene l'ora di pausa io te lo presento. Sono andato e lui all'ora di pausa è uscito, non so se conoscete il personaggio, lui è molto timido, però si difende con la sua timidezza, la difende con una specie di boria che sembra che sia chissà che, mentre invece è solo una difesa. E allora ci incontriamo e non fu felicissimo l'incontro, però gli lasciai il copione da leggere, che lui lesse, anche perché spinto dalla parrucchiera, di quel Giussi, gli ha detto: sì, molto mattina, se non lo vedo che legge, gli taglio i capelli.
è stata i baffi anche.
Sì, assolutamente. Quindi è arrivata ad incontrarlo di nuovo, avendo letto il copione, ci siamo accorti che abbiamo degli interessi comuni cinematografici straordinari, c'è proprio un'intesa su tutto, ed è stato poi il via per cominciare il film. È andato benissimo, fantastico, tanto è vero che lo stesso produttore voleva immediatamente fare un altro film con noi. Goodbye, my friend. You won't be anymore with me. I feel inside myself a pain that I can't fight, but all I have to run, it's so long. Goodbye, my friend. I'm gonna bring your love with me. I'll wait a split second to just longing for an end, but the road I have to run is so long. Got no time to hang around now, so long.
materialmente poi quanto avete impiegato a scrivere il film, cioè la sceneggiatura, poi quanto tempo
ha
richiesto?
Ma come al solito era un
perché ci diceva appunto ci diceva Sacchetti, Dardano Sacchetti, di tempi veramente limitatissimi. Lui dice ha scritto Roma mano armata in 15 giorni, voi un mesetto.
Sì, un mesetto, anche perché Tito Carpi, il collaboratore di sempre, era straordinario. Lui traduceva le mie sensazioni registiche della scena, che io gliela descrivevo, gliela raccontavo in dialetto romano, e lui poi traduceva in sceneggiatura quelli che erano i miei sentimenti e le mie sensazioni. Quindi era facile, era bellissimo scrivere, perché io stavo di fronte alla sua scrivania, lui stava all'altra parte sulla macchina da scrivere, si discuteva, si parlava, faceva anche dei disegni di come vedeva la scena, faceva una specie di storyboard, e lui scriveva. Quindi in breve tempo abbiamo realizzato la sceneggiatura.
Ecco, tratteggiare il personaggio di Franco Nero, ora a volte sembra un po', non si offende, però è un po' caricato, un po' quasi come... un po' nervosetto, un po' pazzoide, diciamo così. Questa è più è venuto fuori più da Franco Nero direttamente, oppure era un'indicazione che veniva già dalla sceneggiatura?
No, lo volevo esasperato, lo volevo sopra le righe, volevo che non fosse il ligio al dovere, eccetera, uno che dal sangue caldo. E l'abbiamo pensato così, e così poi l'abbiamo realizzato.
Ok, se l'aspettava un... stamani ho usato, sapendo che la intervistavo, ho messo la cifra dell'incasso del originale e l'ho proiettata con un convertitore in euro di oggi. Praticamente l'incasso sarebbe di oltre 12 milioni di euro attuali. Lei si aspettava un successo di questo tipo?
No, non me l'aspettavo, anche perché l'intuito di Amati, di Mondo Amati il produttore, decise di uscire ad agosto, prima di Ferragosto o subito dopo, non me lo ricordo, mi sembra prima di Ferragosto, dove chiunque in città rispondeva al telefono come una finta segreteria telefonica dicendo sono al mare, non sono a Roma, invece molti stavano. Quindi ha captato l'idea che non tutti vanno in villeggiatura d'agosto e uscì proprio questo, sembra il 12 agosto. Io portai mia figlia alla proiezione,
alla prima,
andai a prendere al mare da mia moglie che stava lì con l'altro bambino, che non c'era, va bene, andiamo a vedere il film, e la portai a Roma, e arrivammo davanti all'Empire, scendiamo, trovo posto e entriamo dentro, mentre invece davanti c'era un bel cartello vietato ai minori di 14 anni, che io non sapevo. Quindi riporto a casa mia figlia e poi ovviamente a 100 all'ora ritorno al cinema, non trovo posto, tutto proprio pieno di macchine, capivo perché, dico che sarà successo.
Sarà un motivo.
Allora entro dentro correndo, pago il biglietto, salgo le scale, apro il tendone di velluto rosso scuro che impediva l'entrata, che accedeva ai corridoi, e sbatto contro un muro di persone, che era pieno, tutti in piedi nel corridoio di sinistra e di destra, e c'era qualche ragazzo che era addirittura seduto sullo schermo, ed era in atto l'inseguimento, il quale finisce con il cappottamento della macchina inseguita da Franco. Lui scende, prende il cattivo e a quel punto scoppia un applauso di quelli di tutto il pubblico, e io pure comincio a applaudire, bello, bello.
Bravo il regista.
Then I
Avevi qualche domanda su questo film?
Ma no, su questo no. Io volevo fare una domanda invece su quello che è il suo grande capolavoro, quello che è stato definito da tutti il suo capolavoro, cioè Il Grande Racket, che è stato considerato appunto da tutti i critici veramente un grandissimo film. Io ho una grandissima curiosità riguardo a questo film, se chiaramente ce la può svelare, se ce la può dire, con quali mezzi aveva potuto girare la scena in cui Fabio Testi veniva fatto precipitare giù dal burrone con la sua Fiat 124.
Il famoso cappottamento dell'auto, che ancora ce lo tiriamo.
Fantastico, quello
come
è
ha fatto? Colpo.
Quando ho girato l'incidente col manichino, scende la macchina che rotola, sì, tutto, e poi l'ho montato per rallentire tutto, mi sembrava molto efficace. Poi una mattina, siccome giravamo tutto all'interno in questa fabbrica abbandonata di Caterpillar, e c'era un pieno di macchinari fuori, ed era proprio il senso delle mie inquadrature dato da questi macchinari oleosi o super neri che mi dominano le mie inquadrature. Una mattina ritorno il momento prolifico delle mie idee sono quando sto seduto, non in bagno, quando sto seduto in macchina con l'autista che mi porta sul set. Quindi lì pensavo, dico, certo che se ci fosse il primo piano di Fabio dentro che rotola sarebbe fantastico, e sono arrivato sul set con questa idea di farlo. Allora mi immaginavo come pensavo. Arrivando lì, io guardavo fra tutti i ferri abbandonati, c'erano delle ruote, dei circoli di metallo, circa 5 metri di diametro, grandissimi, che stavano lì abbandonati. Ma che serve? Allora l'idea, sono andato nella roulotte e ho cominciato a disegnare di come potevo assemblare queste ruote, mettere loro dei raggi all'interno e bloccare nel centro la carlinga della macchina e poi spingerlo a mano
e farlo girare.
C'era un prato lì e farla girare, così l'attore dentro girava naturalmente. L'ho spiegato, faccio vedere il disegno, lo spiego a quello degli effetti speciali, Corridori, uno dei quei più famosi da allora, e questo mi va, mi va subito, vabbè, domani mi fai trovare pronto, sì, domani. La macchina, quella incidentata che era caduta, stava lì da una parte tutta accartocciata, dico, tagliate sia il motore che il portabagagli e lo fissate al centro. E così è stato fatto. Quando arrivo la mattina dopo era un'emozione che non sai quanto. Arrivo, chiamo subito lo stuntman, Rocco Lerro, dico monta dentro e proviamo a fare la scena. E girandola tutti noi, ma elettricisti e macchinisti, giravamo questa enorme ruota e Rocco dentro che rotolava su e giù, con le cose gli cadevano quando stava a testa sotto, cadevano tutte ed era, sembrava straordinario. Abbiamo chiamato subito Fabio, gli abbiamo ripetuto, abbiamo fatto vedere con Rocco e Fabio ha detto no vado io, fammelo provare. Io aspetta, non lo fare, giriamo. E allora metto le macchine allo sportello, poi cambiando ogni quadratura che cambiavo le mettiamo lateralmente anche dall'altro sportello la macchina da presa e abbiamo spinto Fabio dentro, cioè è venuta subito, praticamente l'ho ripetuta due volte cambiando una macchina da presa.
Fabio Testi praticamente ha fatto una sorta di addestramento tipo i moduli lunari, no? O per il volo.
Sì, no, ma era proprio talmente entusiasta quando ha visto lo stuntman farla, che la cosa poi rivedendola per me è di una pericolosità, sono tutti i frammenti di vetro che erano rimasti dentro.
È vero.
Che quando è capovolta cadono, gli cadono addosso, sì. E poteva entrare nell'occhio uno di questi frammenti. Ma l'ho visto dopo in proiezione, che ma dico porca miseria che pericolo gli ho fatto correre. Per fortuna è andato tutto bene, è stato fantastico e avevo dei pranzi, delle cene organizzate da colleghi che si inventavano qualsiasi cosa per poi a un certo punto dice ma come hai girato quella scena? Allora mi inventavo le cose più incredibili, che erano venuti dei cuscinetti enormi da Francoforte, hanno abbattuto un ponte per farlo passare, cioè, ho inventato tante cose. Poi un giorno per la rivista Notturno
Lì ha detto la verità,
insomma, affezionato, gli ho fatto il disegno lì su una salvietta mentre stavamo a fare questa intervista, stavamo a Cannes o a Venezia, non mi ricordo.
Insomma, è stata un po' come l'ingrediente segreto della Coca-Cola, lei l'ha rivelato dopo un bel po' d'anni, insomma. È
quindi...
Senta, a proposito...
No, anche perché l'avrebbero subito imitato in parecchi.
Sicuramente.
Quello mi avrebbe scocciato più di...
Gli hanno rubato diverse cose, insomma. Poi,
sì, quello lo sappiamo, però è un regalarmi così, ammirazione. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei awakes up. The talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. They're leading the blind with their international glories. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see today with the newsprint gray, my night is colored. Say why. Fluorescent, flat, caffeine lights. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray, my night is color. Headache, gray, don't wake.
L'amore, visto che insomma lei ha avuto un amore ovviamente cinematografico con Franco Nero, di cui abbiamo parlato, ma anche con Fabio Testi, perché comunque insomma,
assolutamente ancora
com'è nato invece questa collaborazione con Fabio Testi? Da dove è venuto fuori
con
l'idea?
Fabio, quando già doveva fare con me Scaramucci, però poi la produzione americana decise per Michael Saracen per fare, invece poi è rimasto, questo, ci eravamo incontrati, insomma, quasi piaciuti. E quando c'è stato questo racket, che non ho chiesto io Fabio, ma è stato Galliano Iuso che ha pensato al racket, l'ha pensato lui il film, l'ha fatto scrivere e poi mi ha chiamato, se ne pensi se lo fa Fabio adesso, io magari. Quindi ci incontriamo e c'è questo copione, mi sembrava un'idea straordinaria. Però io, come al solito, ho l'esperienza di che mi regala dando il luogo che ho scelto. Quando arrivo posso cambiare anche tutta la storia. Cioè, a me l'inquadratura, il posto, gli attori, i discorsi, quelli che facciamo, mi suggerisce di sempre la scena come migliorata. Quindi non mi ricordo dal copione originale quanto abbia cambiato, perché è un'abitudine, quindi si potrebbe dire di tutti i film.
Ma lei è d'accordo con il nostro Stefano che dice che è il suo miglior film, oppure diciamo in questo filone?
Devo dire che non l'avevo considerato tra i miei migliori, perché mentre poi c'è stata questa proiezione che hanno fatto all'ambasciata francese qualche anno fa, e allora ci ha invitato Fabio e me, anche gli altri attori sono venuti. E quando l'ho visto mi sembrava girato il giorno prima, proprio era talmente attuale, fatto bene, appassionanti, i personaggi erano giusti e mi piacque moltissimo, non molto.
Ma quello che ha più nel cuore qual è tra i suoi film?
Beh, Che Oma.
Ho capito.
Oh, vabbè, certo. Che Oma perché l'ho scritto giorno per giorno, quindi sul set, quindi è stata... Cioè, quella la cosa che poi è diventato omogeneo e alla fine è stato un miracolo, ma io ogni giorno mi ispiravo a un film che mi piaceva, chiedeva all'attore americano John Loffredo, che faceva uno dei fratelli, di scrivermi i dialoghi di tanti vari film che avevo visto che mi piacevano.
E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni,
cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza.
Di nuovo in studio, Pilloli di Poliziottesco. Avete sentito la prima parte della nostra intervista al mitico Enzo G. Castellari. Steve, emozione notevole.
Un'emozione grandissima, ma poi non sapete quello che vi aspetterà nella seconda parte dell'intervista.
Appunto, perché questa era soltanto la prima di due parti di questa lunghissima intervista fiume che abbiamo fatto con uno dei più importanti registi del nostro cinema poliziottesco. Ovviamente rinnoviamo a chi si è sintonizzato, a chi ha per caso gli è capitata sott'occhio questa intervista e magari si è incuriosito, rinnoviamo i consigli del maestro Steve. Film da vedere, andate, che tanto li trovate facilmente su YouTube, comunque insomma si trovano
sicuramente. Il grande racket, assolutamente. Poi la polizia incrimina, la legge assolve.
Yes.
Poi io non escluderei neanche dei film che lui ha fatto con il grande Fabio Testi.
Sì, cavolo.
Cioè, La via della droga. La via della droga è veramente un gran film.
Altro bellissimo film, anche quel maledetto Trano blindato. Titolo originale Inglorious Bastards. Vi ricorda qualcosa questo titolo? Vabbè, ne parleremo
forse poi. Qualche regista americano ha preso spunto questo film appena.
Un tantino. Comunque tutto questo lo sentirete anche approfondito nella prossima puntata, la quarta di Pillole di Poliziottesco, che andrà in onda venerdì prossimo,
come sempre, alle 7 e qualche minuto.
Alle 7 e qualcosa.
05,
alle 7 anche.
Alle 7 anche.
Che dire, vi ringraziamo per l'ascolto. Ricordiamo che Pillole di Poliziottesco è una pagina Facebook, quindi cliccate mi piace, e anche un canale YouTube dove potete risentire comodamente, quando volete, tutte le nostre puntate. Quindi lì trovate tutto. Canale YouTube, Pillole di Poliziottesco. Altro da dire?
Nient'altro. Basta così?
Coglioni. Vabbè.
Direi anche no, sti cazzi no.
Vabbè, dai, alla prossima, ragazzi. Ciao, grazie ad Andrea Regia, che va sempre ringraziato, anche se in realtà è una frana, ma va bene, ok. Ciao.
Ciao.